grazie di cuore al Comitato Scientifico dei Simposi Rosminiani per questo invito che mi onora. 10 anni fa anche fui relatore a questi corsi. Il tema allora era la fine della persona con la P maiuscola e il punto di domanda alla fine. E devo dire che quel corso del 2001 e la relazione che vi presentai furono per me forieri di molte nuove ricerche. Anche di questo voglio ringraziare i Simposi Rosminiani. Poi sono stato per lungo tempo frequentatore non solo del corso, ma anche della cattedra Rosmini. E quindi è sempre un piacere e un onore essere qui. L'esergo di questa mia relazione e anche il suo senso può essere in una bella metafora della politica di Aristotele. Questa metafora dice questo, è una sola frase. Aristotele scrive: l'essere felici non è un numero pari. L'essere felici non è un numero pari. Infatti, l'essere pari, infatti, può appartenere al tutto senza appartenere alle parti. Cioè, ad esempio, il numero pari 8 può essere scomposto in due numeri, 3 e 5. 8 è pari, ma 3 e 5 sono dispari. L'essere felice non è un numero pari, cioè non si può predicare la felicità di un tutto senza che ad essere felici non siano anche le parti. Quindi non può essere felice un matrimonio se non sono felici anche i due sposi, ecco, e così vale per la società. L'essere felici non è un numero pari. Questo convegno si intitola Felicità personale, felicità e cultura dell'anima. Bene, il nome cultura dell'anima, voglio ricordare che evoca il titolo di una prestigiosa collana che la casa editrice Rocco Carabba di Lanciano ospitò dal 1909 al 1938, collana che venne diretta da un allora giovane e sempre attivissimo Papini, aveva 28 anni quando fondò questa collana. Questa collana pubblicò 138 titoli e al numero 39 figurava anche un'opera di Rosmini, Il breve schizzo dei sistemi di filosofia moderna e del proprio sistema e dialogo sulla vera natura del conoscere, per la cura di Carlo Caviglione. Ma il titolo di questo incontro non evoca solo questa collana ancora attualissima veramente di cultura dell'anima, ma evoca anche forse che quella che è la più rilevante e forse ancora la più attuale definizione di felicità. Mi riferisco nuovamente ad Aristotele. Aristotele nell'Etica Nicomachea definisce la felicità, riprendo proprio una cosa che già stamattina disse Padre Muratore. La felicità, quella che Aristotele aveva cura di specificare come la felicità specificamente umana, e su questo torneremo, la felicità, disse, è una attività dell'anima. Attività dell'anima, dove il termine attività è reso quasi sempre da Aristotele con energeia, energeia. Quindi, secondo Aristotele, pertanto, la felicità è una attività e questo vale anche per la felicità perfetta che consiste nella contemplazione dell'essenza di Dio. Anche questa è energeia, attività. Ecco, sottolineo questo perché realmente il passaggio della felicità come attività è cruciale per porsi il problema del rapporto tra felicità personale e felicità comune. A cosa si contrappone la felicità come attività? La felicità come attività, lo ricordava proprio stamattina Padre Muratore, si contrappone alla felicità come stato, come condizione personale, usando il lessico aristotelico, come exis, come disposizione. Ecco, cos'è il problema? Il problema della felicità come exis, come stato, come disposizione, può anche risolversi in una educazione di sé, considerando irrilevante il contesto esterno. Mentre la felicità come attività, che fa riferimento quindi a un'attività, esprime, colloca la felicità secondo una intenzionalità che si rivolge al bene conveniente e quindi normalmente, ma poi ci arriveremo, all'altro soggetto e attraverso la relazione con l'altro alla più estesa intersoggettività sociale. Tommaso riprenderà Aristotele usando sempre, caratterizzando la felicità in termini di attività. Il termine che utilizzava Tommaso era operatio. Ecco che allora la definizione di Tommaso di felicità è l'operazione dell'intelletto pratico che governa le azioni e le passioni umane. Secondo Aristotele non si può essere felice, non può essere felice chi dorme tutta la vita, non può essere felice chi è assolutamente inattivo. Dice Aristotele, nessuno chiamerebbe felice uno che vive in questo modo se non per difendere ad ogni costo la propria tesi. Quindi la centralità che in Aristotele occupa la polis, su cui torneremo, per la felicità personale è strettamente connessa alla concezione della felicità come attività e non come status, come disposizione. Del resto questo è anche il fondamento che spiega il potente ritorno dell'Aristotele anche all'interno della riflessione pubblica e anche di economia politica. Mi riferisco in particolar modo, e tutti noi li conosciamo, ad Amartya Sen e Martha Nussbaum. Amartya Sen e Martha Nussbaum, secondo i quali il benessere non è connesso a una sensazione soggettiva, sto bene, sono felice, o alla sola titolarità di certe risorse economiche, possiedo certi beni, ma alla capacità di essere persona pienamente attiva nella società in cui ci si trova ad essere, il cosiddetto capabilities approach. Quindi una donna di un paese, mettiamo, usando alcuni stereotipi, di un paese arabo, la quale magari sia ricchissima ma non può uscire di casa, questa sarà pure ricchissima, ma non può uscire di casa, quindi difficilmente la chiameremmo felice, perché la felicità ha a che fare non con una sensazione soggettiva, non con la disponibilità di beni, ma con l'attività. Ecco la ragione per cui la Nussbaum rende eudaimonia convivere una vita buona per un essere umano, o seguendo John Cooper la chiama a volte anche prosperità umana. Ma lo stesso Robert Spemann, in quel bel libro Felicità e Benevolenza, parla di eudaimonia in termini di riuscita della vita. Ecco, un corollario importante a quest'idea della felicità come attività, che se la felicità è attività, è sempre in relazione a un oggetto. Sempre in relazione a un oggetto. Quindi la felicità è sempre relativa a un oggetto intenzionato. Questo è veramente un punto che troviamo in tutto il filone principale della metafisica occidentale. Dice Tommaso, ad esempio, essendo la felicità una certa operazione, la vera natura della felicità si valuta dall'oggetto che specifica l'atto, ma non dal soggetto. Ecco. Mi sembra che le patologie della soggettività contemporanea, anche contemporanea, si misurano per la lontananza dell'oggetto desiderato dall'oggetto adeguato. Emblematici sono la patologie della soggettività si misurano per la lontananza dell'oggetto desiderato dall'oggetto adeguato. Emblematici sono il narcisismo, dove l'oggetto del desiderio è se stessi, o il feticismo, dove l'oggetto desiderato è solo un oggetto. Felicità comune e utopismo sociale. La connessione tra felicità personale e felicità comune può condurre a un grave errore teoretico. E qua davanti a una persona che ha denunciato tante volte questo errore, il professor Antiseri. La connessione tra felicità personale e felicità comune può condurre a un grave errore teoretico che ha avuto tragiche conseguenze storiche. Rimettere la realizzabilità di una felicità personale ad una previa felicità comune. E ciò sono varie declinazioni di quest'idea. C'è la declinazione che possiamo chiamare, in modo semplicistico, comunismo, che significa risolvere la felicità personale nella felicità comune, considerando la prima, però, cioè la felicità personale, come un mero epifenomeno della seconda, in un quadro organicistico e totalitario delle relazioni tra singole società. Ma può essere anche la versione di un anarchismo sociale, in cui si ha sì la piena valorizzazione delle specifiche differenziali esigenze di felicità del singolo, ma rispetto a queste, la felicità comune è chiamata ad essere una previa condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente. In questa prospettiva, che secondo me è sbagliata teoricamente e foriera di conseguenze tragiche, i singoli trovano la loro felicità nel fatto di partecipare a una felicità comune. Grazie. Una lettura di Platone, si pensi a quella di Karl Popper, potrebbe ascrivere al modello dello Stato presente nella Repubblica, di cui è emblematico il dialogo tra Socrate e Adimanto, alla concezione che privilegia la felicità comune rispetto a quella personale. Anche se per Platone, più che di felicità personale, più correttamente si dovrebbe parlare di felicità di gruppi, di insiemi di cittadini, contrapposta alla felicità dell'intera polis. Anche secondo Joachim Ritter, nella lettura aristotelica di Platone, la positività del questo si volatilizza nell'universale, così come per i sofisti la positività dell'universale si perde nel questo. Ma soprattutto è molto utopismo sociale che condivide questo presupposto eudemologico. Le felicità personali, cioè, non potrebbero darsi prima della realizzazione di una felicità comune, e si daranno senz'altro una volta che questa si sia realizzata. Ogni ricerca di felicità personale prima del tempo costituirebbe quindi una manifestazione di ingenuità che andrebbe educata, una piccineria angusta o peggio un attentato, un ostacolo all'edificazione della felicità comune. Anche sotto tale profilo l'utopismo sociale rappresenta una versione secolarizzata della promessa di un paradiso e in particolare la felicità personale una versione secolarizzata della felicità perfetta della beatitudo. Come la beatitudo si darà solo nella visione di Dio, così la felicità personale si darebbe solo in un contesto di felicità comune. A questo punto è opportuno ricordare una fondamentale e attualissima distinzione operata da Antonio Rosmini, mi rendo conto di dire una banalità in questo contesto, ma viene poco ricordata, quella tra bene comune e bene pubblico. Mentre il bene comune è il bene di tutti gli individui che compongono il corpo sociale, e che sono soggetti di diritti, e quindi l'insieme dei diritti dei singoli cittadini, il bene pubblico, scrive Rosmini, è il bene del corpo sociale preso nel suo tutto, ovvero nella sua organizzazione. Dice Rosmini che il principio del bene pubblico sostituito a quello del bene comune è l'utilità sostituita alla giustizia, è la politica che, preso nelle sue mani prepotenti il diritto, ne fa quel governo che più le piace. E Rosmini cita il caso di Sparta, dove il bene pubblico diveniva il tiranno del bene comune. È curioso come Rosmini caratterizzi il bene pubblico, perché utilizza la stessa articolazione di esempi che noi troviamo nel discorso di Trasimaco del primo libro della Repubblica. Ricordate, Trasimaco diceva il giusto è l'utile del più forte, e faceva come esempi di questo utile del più forte il fatto che una società democratica l'utile sia quello dei democratici, in una società aristocratica, quella aristocratica. Bene, Rosmini dice la stessa cosa in riferimento al bene pubblico e dice: nella forma democratica il bene pubblico si vuol far consistere nel bene della maggioranza, nella forma aristocratica il bene pubblico si intende il bene a famiglie mobili e così via. Cioè, Rosmini caratterizza il bene pubblico allo stesso modo in cui Trasimaco caratterizzava l'utile del più forte, perché il bene pubblico è il bene del più forte. Ecco che allora, secondo Rosmini, nella sostituzione del bene comune col bene pubblico derivano una serie di principi, cinque falsi principi, che presentano, a mio avviso, rappresentano una splendida sintesi di cosa, a contrario, il diritto deve essere in una società liberale, che mette al centro la persona e la sua felicità. I cinque falsi principi sono: il diritto non è che l'utilità, salus rei publice summa lex, quindi si sacrifica il singolo per la... oppure il terzo, il detto di Caifa, è opportuno che muoia una persona a beneficio di tutto, la ragion di Stato e la tirannia della maggioranza. Salto alcune parti e ricordo che per Rosmini del bene comune rientra anche il bene privato. Cioè il bene privato, nella misura in cui la concorrenza a questo bene privato, scrive, è aperta a tutti, tutte ugualmente le famiglie e tutti gli individui. La felicità quindi è del singolo, ma richiede, e qua lo svilupperò, una comunità e che altri in una comunità con lui siano felici. Felicità personale e felicità comune costituiscono i termini di una relazione in cui l'uno rinvia l'altro senza esaurirlo. La felicità personale non si risolve in una universale felicità comune, totalitarismo, e quest'ultima non è la mera somma di felicità personali, individualismo. Anche se la felicità è di un singolo individuo, ha senso parlare di una felicità comune in riferimento ad una comunità in cui le persone sono in misura significativa umanamente felici e soprattutto, cosa che maggiormente rileva, questo è il punto importante, possono esserlo, hanno la possibilità di essere felici. Felicità comune si riferisce metonimicamente anche e soprattutto alle condizioni politiche della felicità personale. Tanto più una comunità è felice, quanto più le persone che la compongono possono diventare felici e stabilmente continuare a esserlo. Aristotele propone un interessante esperimento mentale. Si chiede: ammettiamo che possa essere felici i cittadini essendolo prima la collettività. È meglio, dice Aristotele, che sia ad essere felice la collettività dopo che lo siano i cittadini. È interessante questo. Dei due modelli, anche se fosse vero il primo, cioè che il tutto che le parti diventano felici perché lo è il tutto, dice Aristotele, io preferisco il secondo modello, che il tutto diventa felice se lo sono le parti. Ecco, senza arte e senza ruolo civile, però, il singolo finisce per arenarsi nella mera possibilità. Aristotele, con belle immagini, dice che sarebbe isolato come una pedina sulla scacchiera. Dunque la felicità personale si dà entro un contesto di felicità comune, ma l'idea di una felicità comune che prescinde da una felicità personale e al contempo la realizzi è solo un'idea astratta la cui attualizzazione è contraddittoria con tale idea. Ecco, cos'è allora il contesto della felicità comune? Nella tradizione che parte da Aristotele, questo contesto della felicità comune si chiama societas perfecta. Societas perfecta, ovviamente, dopo questo termine perfetto, non allude a un elemento di perfezione assiologica, ma nel senso di compiutezza, una società completa, compiuta. Si intende con societas perfecta l'ambito che garantisce la possibilità di un autoassufficiente bene comune e dunque la pienezza della vita di ogni uomo. Quindi Tommaso, che parafrasa Aristotele, dice che cos'è la società perfetta? È quella in cui si trovano tutte le cose che necessitano alla vita umana. È solo in una società perfetta che si può dare il perseguimento di un bene comune e di una felicità comune. Aristotele per primo ha trovato un esempio di societas perfecta. Ecco, il tema attuale oggi su cui tornerò è che cosa oggi è la societas perfecta, quale sia la societas perfetta, cioè qual è il quadro di felicità comune, di possibilità in cui si possa dare una possibilità di felicità personale. Ovviamente il termine equivoco su cui occorre avere mille attenzione è proprio il termine Stato. Infatti io ogni volta che vedo tradotto polis con Stato o repubblica, res publica con Stato, sono sempre molto insospettito, perché ovviamente lo Stato moderno è molto distante dall'idea della polis e della res publica. Bene, secondo Aristotele c'è un esempio di societas perfecta ed era la polis. Ecco, e notare che Aristotele non definisce la polis come comunità di uomini, ma come una comunità di famiglie e di stirpi. Questo è un terzo elemento della vita compiuta che media, per così dire, tra etica e politica, la famiglia e la stirpe. Ecco, l'esempio della polis ha un valore teoretico e non storiografico. Già all'epoca di Aristotele, segnata dalla figura di Alessandro, la polis storica, piccola, autarchica, trasparente, fondata sull'amicizia tra i cittadini, apparteneva al passato. Ecco, perché la polis è così importante, la società perfetta è così importante per la disponibilità dei beni, almeno una tradizione che risale ad Aristotele, per la felicità personale, almeno una tradizione che risale ad Aristotele? Perché attraverso la società perfetta abbiamo i beni che sono utili per il perseguimento della felicità personale. Cioè, c'è un nesso tra società perfetta e beni di cui il singolo ha disposizione. L'idea di Aristotele, che noi troviamo in Tommaso e in molti altri, è che non è possibile essere felice senza alcuni beni, in quanto la felicità, essendo un'attività, e di nuovo veniamo al punto dell'attività, e non una disposizione, è vero, si dimentica nella foga, ok, grazie. Essendo un'attività e non una disposizione, non deve essere ostacolata. Sbagliano coloro che ritengono che la felicità risieda nei beni esterni, ma sbagliano altresì coloro che ritengono irrilevanti tali beni. Per l'esempio che fa Aristotele è quello di una cetra rispetto al suonatore di cetra. L'abilità del suonatore di cetra deriva dal fatto appunto di saper suonare la cetra, ma se non ha la cetra non riesce a suonare. Quindi sono richiesti anche dei beni esteriori. Ecco, io credo, e anche Martha Nussbaum, anzi seguendo Martha Nussbaum ovviamente credo ciò, che questo abbia un profondo significato etico nel fatto che la felicità personale abbia bisogno di beni che il singolo non si può procurare da solo. Quindi un essere solitario, autosufficiente, non potrebbe condividere la conoscenza e la comunicazione di certi valori etici fondamentali come la giustizia, la generosità, che sono specifiche dell'essere umano in quanto essere indigente. Stiamo parlando della felicità umanamente possibile su questa terra. Ovviamente dopo alluderò a un altro tipo di felicità che in qualche modo di questi beni in una certa misura non ha bisogno. Ecco che ritengo pertanto che anche sotto questo profilo valga quanto io mi permetto di autocitarmi altre volte ho scritto, cioè che il vulnus è un male ontico, ma la vulnerabilità è un bene ontologico. Il vulnus è un male ontico, ma la vulnerabilità è un bene ontologico. Cioè il vulnus, il fatto, la nostra sofferenza, il nostro dolore è un male ontico che in qualche modo occorre alleviare, consolare, ma il fatto che noi si possa essere feriti è un bene ontologico perché ci apre all'altro. Quindi vulnus è un male ontico, ma la vulnerabilità è un bene ontologico. In una società sperfetta sono disponibili tutti i beni utili alla felicità, ad eccezione di quelli totalmente dipendenti dal caso, i cosiddetti bona fortune. Ecco, tra questi beni vorrei salto alcuni aspetti, ma la tipologia dei beni, di questi beni che servono, è una tipologia fatta di almeno tre beni, mi sembra. I beni materiali, i beni che potrebbero essere chiamati beni da cittadinanza, non beni di cittadinanza, beni che derivano dalla nostra, dall'appartenere a una cittadinanza, a una città, a una polis, e beni strettamente relazionali. È stato detto anche stamane che uno degli errori fondamentali della politica economica sia stato quello di fare dipendere il benessere di una nazione dai beni solo del primo tipo, dei beni materiali. Da qui il fatto che lo stesso welfare state abbia sopravvalutato l'accesso ai beni materiali per la felicità delle persone, cioè abbia poco considerato i beni da cittadinanza e i beni relazionali. Questo errore ovviamente non era condiviso da Rosmini. Una citazione breve di Rosmini: Rosmini diceva, errore comune e antico come il mondo è di riporre la felicità pubblica nei beni stessi esterni, mentre essa non può consistere se non negli animi degli uomini. Quanto dunque sono lontani dal calcolar bene quei politici i quali la credono stare in proporzione con l'abbondanza delle cose esteriori. Quindi alcune cose che dicono gli economisti oggi, Rosmini le scriveva con grande chiarezza. Ecco, ecco quindi che nella società contemporanea questa scarsità di beni relazionali in qualche modo sembra essere una cifra della nostra infelicità. Ricordo un celebre libro che tutti noi conosciamo, di Padman, che si è occupato anche del nostro paese, che si chiamava Bowling Alone, andando a giocare al bowling da soli. Ecco, una volta si andava a giocare a bocce con altri, lui constatava che negli Stati Uniti sempre più persone andavano a giocare a bocce da soli. È coerente con questa impostazione la centralizzazione che enfatizza e valorizza i beni relazionali, la centralità che nella responsabilità sociale d'impresa ha assunto il nesso tra felicità e relazioni positive delle organizzazioni con i suoi cosiddetti stakeholder, interlocutori. In particolare, anch'io ho scritto di un'organizzazione come spazio delle relazioni, in cui si ha il riconoscimento reciproco e l'impegno ad una comunicazione autentica. Dunque, ritornando alla tipologia dei beni per la felicità, ci sono innanzitutto i beni materiali. Perché la polis nei beni materiali? Perché la polis vi può provvedere grazie alla divisione del lavoro. Sicuramente il tema della divisione del lavoro ha il suo momento di massima articolazione nei lineamenti di filosofia del diritto di Hegel, dove la divisione del lavoro diventa veramente un punto centrale dell'eticità. Però ricordo che già Platone e Aristotele fecero delle importanti osservazioni a riguardo sull'importanza della divisione del lavoro nella società. Aristotele aggiungeva anche saggiamente che il lavoro non deve essere però tale da assorbire l'intera esistenza della persona, perché altrimenti non potrebbe essere felice. In questo quadro si spiega anche quelle frasi che a volte possono un po' stupire negativamente sul fatto che Aristotele escluda dalla felicità i contadini, gli artigiani, i meccanici, ma non perché in qualche modo siano a essi sia ontologicamente preclusa la felicità, ma perché quello stile di vita non rende felici. In questo senso sono molto belle le osservazioni che ha fatto Hannah Arendt nella Vita attiva, relativamente proprio a questo tema di Aristotele, ricordando che Aristotele sul letto di morte liberò tutti i suoi schiavi, e quindi questo giudizio è un giudizio di carattere analitico, cioè se vi sono schiavi, se vi sono artigiani, allora, e se conducono questa vita, non possono essere felici. Ecco, l'altro secondo dei tre elementi dei beni sono i beni da partecipazione, i beni da cittadinanza, grazie alle istituzioni civiche, ecco. Quindi, che hanno sia un valore strumentale, ma hanno anche un valore in sé nella nostra idea di felicità. Ma indubbiamente i beni più studiati sono i beni di natura relazionale. E anche qua ricordo la centralità che ha in Aristotele, nell'etica nicomachea, tutto il tema della filia, dell'amicizia, in connessione alla polis. E Aristotele scrive: gli amici rappresentano il più grande dei beni esterni. Quindi l'uomo pertanto ha bisogno di amici per essere felici. E cosa significa questa amicizia? Per Aristotele l'amicizia consisteva essenzialmente nella convivenza, cioè nel condividere buona parte della giornata con altre persone. In questo senso vorrei ricordare una osservazione che va in questa linea di uno scritto degli anni 20 di Husserl della fenomenologia dell'intersoggettività, in cui Husserl dice: quando è che nasce la famiglia? La famiglia, dice Husserl, da comunità provvisoria diventa istituzione regolata, comunità stabile, scrive, attorno al pasto comune. Ecco, ciò che è il pasto comune che fa sì che si abbia famiglia. È significativo che Tommaso, che ritenga che anche nella felicità perfetta, cioè quella che si dà nella visione di Dio, la societas amicorum contribuisca al nostro benessere della felicità, anche davanti a Dio. Ovviamente noi siamo comunque beati, Tommaso si chiede, noi potremmo essere beati se fossimo anche da soli uno solo salvato? Lo saremmo, perché comunque il bene infinito di Dio è satura interamente il nostro desiderio. Però dice, la compagnia degli amici giova al benessere della felicità anche al cospetto di Dio. Ad bene esse beatitudinis facit societas amicorum. Ecco. È altresì significativo anche dal punto di vista teologico che in Tommaso questa rilevanza dell'importanza degli amici anche nella visione perfetta di Dio è equiparata al corpo, che sappiamo benissimo il valore teologico della risoluzione dei corpi. E dice, anche in questo caso, il corpo non è essenziale alla beatitudine e alla visione di Dio, però in qualche modo la completa. Quindi sia il corpo sia gli amici, secondo Aristotele, secondo Tommaso, migliorano il benessere della nostra felicità perfetta. Quali sono le società in cui non si dà possibilità di una felicità comune? Il caso tipico di questa società è la società tirannica, il tiranno. E qua ovviamente il riferimento, l'ho già citato, va sicuramente al primo libro della Repubblica di Platone, a Trasimaco. Trasimaco abbiamo in maniera più ampia la tesi che il tiranno è la persona più felice. Ed è felice grazie a che cosa? Rendendo infelici i suoi sudditi. Ecco, la antropologia di Aristotele, l'antropologia a cui anch'io mi riferisco, è ovviamente agli antipodi dell'idea di Trasimaco. In un certo senso, il tiranno non può che essere infelice in questo modo. Io scrivo, infatti, nella relazione che il caso del tiranno è un caso di contraddizione performativa, cioè che il tiranno, essendo tiranno, in questo modo non può che lui stesso essere infelice. Infatti il tiranno vuole essere felice attraverso modalità che precludono a lui, ma anche a lui, non solo ad altri, la felicità, ma che della felicità possono avere le sembianze esteriori. Un altro caso molto che appartiene alla cultura di Aristotele, infatti viene seppur indirettamente citato, è il caso narrato nelle storie di Erodoto, il caso di Re Creso. Sapete, Re Creso, nelle storie di Erodoto, ospita Solone, che era un grande viaggiatore, che aveva visto molto del mondo, e Creso chiede a Solone chi fosse la persona più felice, pensando ovviamente di essere indicato lui come felice. E Solone risponde, più felice è Tello di Atene. Tello di Atene. E Tello di Atene chi è? Innanzitutto, Tello di Atene è un semplice cittadino, quindi cosa che con stizza sottolinea lo stesso Creso. È un uomo di Atene ed è un semplice cittadino, quindi non è un re, ma cos'è? È un cittadino, è una persona la cui vita è stata totalmente intessuta con la città di Atene. Tello ebbe figli belli e buoni quando, cito, in un momento di splendore per la città. Morì in modo glorioso in battaglia e gli ateniesi lo seppellirono a spese pubbliche, là nel luogo stesso dove era caduto, e gli tributarono grandi onori. Secondo Aristotele non è nell'esercizio del potere assoluto che si realizzano la virtù e l'intelletto da cui procedono le attività che hanno valore morale. Ecco perché, scrive sempre Aristotele, alle corti dei tiranni sono apprezzati coloro che sono spiritosi nei divertimenti, avendo i tiranni bisogno di tali uomini, proprio perché si precludono delle modalità di felicità reale. Ecco, un altro personaggio che merita di essere citato a questo proposito è la figura di Emone della tragedia Antigone di Sofocle, che c'è un modo di leggere la tragedia che è quello classico, per cui Antigone si contrappone a Creonte, ma secondo me c'è un modo di leggere la tragedia più profondo in cui le figure tragiche sono due coppie, la coppia in qualche modo Emone e Ismene da un lato e la coppia Creonte-Antigone dall'altro, quindi c'è molta più vicinanza tra Emone e Ismene da un lato e Creonte-Antigone tra loro che non... Quindi Creonte e Antigone sono molto sodali, ecco. Emone, nel dialogo con il padre, che rappresenta il punto massimo, secondo me, di rilievo filosofico dell'Antigone, il dialogo tra Emone e Creonte, Emone afferma: non esiste la città che di un solo uomo, e chi, dice Emone, pensa ciò, dovrebbe regnare in un deserto. Proprio perché non hanno la polis, esempio nella cultura greca, ripreso anche da Aristotele, di persone che in qualche modo si precludono anche la possibilità di una vita autentica, sono i ciclopi. Anche i ciclopi sono persone che da Omero in poi, ecco. Veniamo a un punto delicato, che però vorrei sottolineare, che è il punto della preclusione della felicità, secondo Aristotele e Tommaso, dei bambini e degli animali. Ossia, secondo questi due autori, non si sia né gli animali né i bambini accedono alla felicità. Ecco, per questa ragione, perché ultimamente non sono inseriti in uno spazio di relazioni mature con altri. Ecco, mi sembra interessante notare il rilievo di questa tesi, anche perché si contrappone a un'altra tradizione, quella che vede negli animali e nei bambini il prototipo della felicità. E per quanto riguarda gli animali, e il pensiero corre ovviamente alla seconda considerazione inattuale di Nietzsche, dove quell'esempio celebre in cui parla del gregge, no? Del gregge delle pecore, in cui dice che l'uomo, scrive Nietzsche, si vanta di fronte all'animale della sua umanità, ma guarda con invidia la sua felicità. Ecco, l'uomo. Quindi, e poi per quanto riguarda i fanciulli abbiamo una lunga tradizione, ma già ieri ovviamente è stata evocata quella che tutti noi conosciamo, la chiusa del sabato del villaggio di Leopardi. Ecco, di fronte a questa prospettiva aristotelica atomista dice no, non c'è, questi non possono essere autenticamente felici perché non sono inseriti in relazioni significative. Ecco, io credo che questo possa valere per l'animale, ma non vale sicuramente per il bambino. Ecco, in questo senso vorrei ricordare, e secondo me il punto più profetico dell'intera filosofia del diritto di Rosmini, quando Rosmini attribuisce al bambino neonato la piena soggettività giuridica. Non solo, il bambino neonato è il prototipo del soggetto di diritto in Rosmini. Tra l'altro in un'epoca in cui il prototipo del soggetto di diritto era l'individuo proprietario del codice civile. Ecco, invece no, è il neonato. Questo è il punto secondo me più alto, quel paragrafo 43, dove il neonato diventa il prototipo del diritto. Ecco, proprio perché il diritto non viene imputato da qualcuno, come ieri è stato detto, ma il diritto in qualche modo sussiste nella persona del neonato, non ha bisogno di un'imputazione esterna di qualcuno. Ecco, io ritengo che quindi, anche utilizzando le categorie aristoteliche della relazione, il bambino, se inserito in una positiva relazione con i suoi genitori e i suoi coetanei, può essere felice. E adesso sarebbe assai strano che una delle situazioni prototipiche della felicità umana, rapporto genitori figli, sia un rapporto totalmente asimmetrico, di cui uno è totalmente felice e l'altro non lo è. Bene, il diritto, ecco, vorrei ricordare quindi, se la societas perfecta mette a disposizione dei beni per la felicità personale all'interno di un contesto di felicità comune, resta sempre la domanda: oggi qual è la societas perfecta? Qual è il contesto comune in cui noi possiamo realizzare la fioritura della vita? Sicuramente un elemento che mi sembra da sottolineare, e lo fa del resto Aristotele, e lo faccio anche perché è la materia che insegno, è il fatto che condizione formale del perseguimento della felicità personale, condizione formale, è il diritto. La garanzia delle condizioni formali della relazionalità e quindi della possibilità di felicità si chiama diritto. Aristotele, tra l'altro, valuta, sapete che ha fatto tutta l'analisi anche Aristotele raccolta di costituzioni, e valuta la bontà della costituzione nella misura in cui consente il perseguimento della felicità personale. E dice, vabbè, salto varie parti. E comunque, quindi il diritto è, almeno così lo intendo, seguendo questi autori, come regola della convivenza. Il diritto ha a che fare infatti con la dimensione della pace e della realizzazione di progetti di vita, attraverso i quali le persone realizzano la loro felicità. Uso a volte questa metafora del diritto del giorno e del diritto della notte. Noi spesso abbiamo un'idea del diritto come solo il diritto della notte, quello che protegge dalle aggressioni, quello che in qualche modo ci fa vivere tranquilli la sera. Ma il diritto è soprattutto il diritto del giorno, quello che ci consente di realizzare i nostri progetti di vita. In questo senso il diritto del giorno è la regola. Anche il diritto della notte, ma soprattutto il diritto del giorno, è la regola della convivenza. In quanto regola della convivenza della società sperfetta, si distingue dalla regola delle società particolari, come ordinamenti di varia natura, tra cui anche gli ordinamenti criminali. Bene, nella modernità la società sperfetta è stata identificata con lo Stato nazionale centralizzato, che da un lato assorbe le società intermedie e dall'altro, come una monade, è chiuso alle altre societates perfecte. Ora, il punto fondamentale è che questo Stato nazionale centralizzato, di fronte ai fenomeni che abbiamo anche stamattina abbiamo visto, sembra essere difficilmente il contesto nel quale si può sviluppare quella felicità comune che consente la felicità personale. Quindi la modernità giuridica dal punto di vista formale è stata la riduzione delle fonti del diritto alla legge dello Stato. Forse questo ha avuto un ruolo in certo momento storico, oggi non l'ha più. Ma è stata veramente una parentesi questa della modernità. Mai prima d'allora lo Stato si era occupato di fare norme sui matrimoni, sui contratti, su tutto. Mai lo Stato si era occupato di queste cose. Mai, mai. Ecco, se il diritto resta all'interno della configurazione moderna delle fonti, è a rischio di eclissi. L'eclissi del diritto non è però un destino inevitabile. La crisi della configurazione moderna delle fonti del diritto può essere anche l'occasione del ritorno al diritto, come condizione della felicità personale e comune. Pensare diritto come regola della convivenza, della società sperfetta, richiede però pensare diritto oltre la configurazione moderna. Pensare e praticare un diritto che vada oltre il paradigma della modernità per incontrare i bisogni dell'uomo nella loro ontologia e anche nella loro storicità significa predisporre le condizioni della convivenza e quindi le condizioni della felicità personale e comune. Ultime due cose rapidamente e poi una conclusione. Io salto molto, ma a differenza dell'altra volta ho adesso un testo scritto definitivo che si può praticamente definitivo. Ecco, ho detto che quella di cui si è parlata finora è la felicità umana. In Aristotele e in tutta Aristotele è il primo filosofo che ha distinto due tipi di felicità e da qui anche tutta la riflessione cristiana successiva. Distinto una felicità umana, che si sarebbe chiamata felicità imperfetta, e una felicità invece superiore che è complesso, ma in qualche modo si può consistere nella visione di Dio, nella visione dell'essenza di Dio, che lui chiama felicità perfetta. La felicità perfetta, in qualche modo, è la felicità che satura il nostro desiderio, è la felicità e la stabilità. Che valore ha questo modello della felicità perfetta e imperfetta, che in qualche modo sembra essere rilevante per il diritto, per la politica? Ha un valore fondamentale, che è quello di delimitare il confine della possibilità di una felicità personale attraverso la felicità comune. Cioè la consapevolezza che la felicità di cui ci si può occupare in una dimensione collettiva è sempre comunque una felicità imperfetta e non una felicità perfetta. Quindi il concetto di felicità perfetta ha infatti un ruolo fondamentale nel segnare un limite per il politico che qualora lo oltrepassasse porterebbe a una perversione della stessa felicità imperfetta. Come scrive Rosmini, e viene anche ricordato sui nostri manifesti, la radice delle infelicità umane consiste nel fatto che l'uomo si lusinga di trovare l'infinito nel finito, cioè di rendere possibile ciò che è intrinsecamente impossibile. E chi, come il marxismo, ritiene possibile una felicità perfetta sulla Terra, non si accorge che la discrepanza tra il sogno della felicità e la possibilità della sua realizzazione è di natura, come scrive Spemann, antropologico fondamentale. Ci sarebbe un altro paradigma della felicità, che è quello della felicità istantanea, che meriterebbe una serie di considerazioni, ma che in questo momento ometto, lascio nel testo scritto, per arrivare alla conclusione. Nella prospettiva inaugurata da Aristotele, la felicità personale è strutturalmente connessa ad una dimensione comune e esistenzialmente condivisa, ad un essere con gli altri, dove gli altri non sono semplicemente persone in cerca della loro felicità personale, ma rendono possibile la nostra, sia entrando come persone singole in relazioni significative con noi, sia come collettività predisponendo e attualizzando le istituzioni economiche e civili necessarie per la nostra felicità. In riferimento alla felicità è particolarmente vera la frase di Martin Heidegger, secondo cui, citazione, gli altri non sono coloro che restano dopo che io mi sono tolto. Gli altri non sono coloro che restano dopo che io mi sono tolto. L'autosufficienza della polis è per garantire la felicità autosufficiente dei suoi cittadini. Ma sia l'autosufficienza della polis, sia l'autosufficienza della felicità dei suoi cittadini sono di natura relazionale. Un'autosufficienza che si realizza nella relazione e attraverso la relazione. L'autosufficienza aristotelica e degli autori è radicalmente diversa da quella pirroniana, ad esempio. Pirrone, ricordiamo un episodio che tutti sappiamo, nella Vite di Diogene Laerzio, Pirrone indicava come modello per l'uomo un maiale che sul ponte della nave, squassata dalla tempesta, continua a mangiare tranquillamente, indifferente al suo contesto. Ecco, questo è un tipo di autosufficienza che non ha a che fare con l'autarcheia di cui scrive Aristotele. Questo tema della relazionalità dell'umano è anche al centro della lettera enciclica che è stata ricordata stamattina della Caritas in Veritate. Io qua vorrei segnalare quello che, al di là di tutti i temi, l'economia, l'etica, eccetera, ma quello che a mio avviso è il nucleo teologico-filosofico di questa enciclica. È in poche righe e le trovate ai paragrafi 53 e 54 di questa enciclica. Lì è tutto, dal mio punto di vista, il nucleo di questa enciclica. Dove il Papa appunto scrive che noi siamo obbligati a un approfondimento critico e valoriale della categoria della relazione testuale. La creatura umana, in quanto di natura spirituale, si realizza nelle relazioni interpersonali. Più le vive in modo autentico, più matura anche la propria identità personale. Qual è il legame teologico? Che viene pochissimo ricordato, mentre secondo me è foriero di molte indicazioni. Perché questa importanza della relazione non solo per la filosofia, ma anche almeno per il cristianesimo? Perché la relazionalità umana ha, secondo la lettera enciclica, che ripeto, non l'ho sentito dire da nessuno, con questa enfasi almeno, la relazionalità umana ha la sua matrice teologica nella Trinità. Quindi paragrafo 54 dell'enciclica. Questa prospettiva trova un'illuminazione decisiva nel rapporto tra le persone della Trinità nell'unica sostanza divina. La Trinità è assoluta unità in quanto le tre divine persone sono relazionalità pura. Prosegue, ultime due righe, anche le relazioni tra gli uomini lungo la storia, scrive il Papa, non hanno che da trarre vantaggio da riferimento a questo divino modello. In particolare, alla luce del mistero rivelato della Trinità, si comprende che, e questo è importante, la vera apertura non significa dispersione centrifuga, ma compenetrazione profonda. Ecco, mi sembra quindi che in questo tema della relazione, quindi in contesto della felicità, abbiamo l'unione almeno di due correnti fondamentali della cultura occidentale. La prima che risale ad Aristotele, a questa riflessione sulla societas perfecta, la seconda al dogma trinitario. Ecco perché indubbiamente c'è una consonanza profonda attorno al tema della relazione dei cristiani e dei filosofi, perché in qualche modo la Trinità è il modello delle relazioni. Ultima conclusione, dove propongo una definizione di felicità, e quindi concludo con la mia definizione di felicità, ma dura solamente queste righe. Da quanto ho detto sul nesso tra felicità personale e felicità comune, mi sento ora di concludere proponendo un'ipotesi di definizione di felicità. Ipotesi di definizione che più che una definizione è una ridefinizione, perché è totalmente coerente con quanto abbiamo sentito dai relatori precedenti e c'è in questi testi. Bene, ho cercato di formularlo attraverso una figura retorica, una sorta di chiasmo, chiamiamolo. Credo che si possa pensare alla felicità in questi termini. Ecco, sono quattro parole nella mia definizione di felicità. L'indipendenza di sé nella dipendenza dall'altro. L'indipendenza di sé nella dipendenza dall'altro. Ecco, nell'idea della indipendenza di sé abbiamo una matrice fondamentale della felicità, l'autarcheia, l'autosufficienza. In felicità significa in qualche modo essere pienamente indipendenti. Però che si realizza come? Non come maiale sulla nave, ma attraverso una dipendenza dall'altro, l'indipendenza di sé nella dipendenza dall'altro. L'indipendenza di sé è propria della felicità e l'esito quindi, hegelianamente, di una dialettica della dipendenza. Preciso aggiungendo due aggettivi. L'indipendenza di sé nella attiva e accolta dipendenza dall'altro. L'indipendenza di sé nella attiva e accolta dipendenza dall'altro. Attiva perché fa riferimento alla nostra attività. La felicità non è uno stare in qualche modo seduti, in qualche modo sempre è un andare verso. Quindi la felicità è un andare verso e quindi attiva, accolta, perché fa riferimento all'attività di riconoscimento e cura che noi riceviamo dall'altro. Ovviamente, già stamattina si è discusso, cos'è questo altro? Questo altro determina lo spessore della nostra felicità. L'altro verso cui si dipendenti determina la pienezza o meno della nostra dipendenza e quindi la perfezione o meno della nostra felicità. La dipendenza più o meno piena o più o meno perfetta dipende da questo altro. Quindi felicità come indipendenza di sé nell'attiva e accolta dipendenza dall'altro. È in qualche modo, ovviamente, ha un elemento quasi di contraddizione, ma fa significare che la dipendenza dall'altro è una modalità di realizzazione della felicità. E quindi la felicità personale è inevitabilmente anche una felicità comune. Grazie.